tema di questo ritiro è nato da una riflessione fatta lentamente qua e là lungo questi mesi, una riflessione che parte da un dato che è sotto gli occhi di tutti, penso anche sotto i vostri, e cioè da quando abbiamo ripreso l'attività della vita della parrocchia con le celebrazioni dell'Eucaristia e con qualche momento di aggregazione, di formazione, decisamente le persone frequentanti sono diminuite, ma questo è un dato di tutte le parrocchie, di tutta la realtà italiana, se non altro, all'estero non saprei dire, però italiana indubbiamente è così. E quindi è aumentata la popolazione di coloro che appunto non frequentano, che magari prima c'erano e c'erano con una certa abitudine, nel senso buono della parola abitudine, se non altro venivano a messa la domenica, adesso non si vedono più. I motivi sono che alcuni ci hanno lasciato con sofferenza, con dolore, persone anziane soprattutto, che tanti non si sentono ancora sicuri da un punto di vista così di sanitario, che altri hanno visto che perdendo la dimestichezza con le cose religiose non gli manca più di tanto qualcosa e quindi non sentono la spinta a doverci tornare. Di fatto la popolazione dei non praticanti è aumentata, proprio numericamente è aumentata. Allora io mi sono chiesto che cosa dobbiamo pensare di tutto questo, non che cosa dobbiamo fare, cioè non mi sono fatto prendere immediatamente dall'urgenza di dire come facciamo a riportarli tutti dentro il recinto del novile, ma che cosa dobbiamo pensare come Chiesa? E che sguardo dobbiamo avere su questa situazione come Chiesa e come comunità cristiana. E allora mi è venuto in mente questo, mi è venuto in mente che di fatto nel Vangelo ci sono tantissime persone che si muovono attorno a Gesù proprio con questo spirito. Noi non le possiamo chiamare gente abituale al rapporto con Gesù, no? Sono occasionali, capitano, incontrano Gesù e non se ne sente più parlare. Per cui hanno degli incontri sporadici, dei momenti in cui toccano con mano la grazia di stare con il Signore, ma non diventano assolutamente degli abituè del percorso con Lui. Quindi sono persone che comunque sono connotate da un qualcosa di positività, ma non diventano discepoli, non fanno parte della comunità. E questi sono tantissimi nel Vangelo. A partire da questa riflessione mi sono detto, ma ci sono solo questi nel Vangelo? Evidentemente no, quindi il Vangelo è contrassegnato quantomeno dalla presenza di tre tipi di persone. Gli abituali, che fanno parte della comunità di Gesù e quindi sono i discepoli. I saltuari, gli occasionali, che non fanno parte della comunità e che non diventano discepoli. E poi i nemici. Cioè quelli che sono ostili a Gesù. Gli indifferenti non lo possiamo sapere perché il Vangelo non ne parla. Di coloro per cui il messaggio di Gesù non ha fatto né caldo né freddo, il Vangelo non ne parla, quindi è un tema che non prendiamo in considerazione. Ma questi tre gruppi di persone sì. Quindi le tre meditazioni saranno scandite così. Una prima sarà sulla figura dei discepoli. Una seconda sarà sulla figura dei clienti occasionali, chiamiamoli così. Una terza sarà sugli avversari, quindi su quelli che si oppongono al messaggio di Gesù. Noi ci collochiamo all'interno del primo gruppo, perché già scegliere di venire a un ritiro significa non essere un cliente occasionale della figura di Gesù, ma essere uno che fa parte di una comunità. Globalmente tutti quelli che a questo ritiro si sono iscritti, e naturalmente voi e chi arriverà dopo, è gente ad esempio che ha la frequentazione della messa domenicale in maniera costante. Quindi la prima meditazione, che è questa che riguarda i discepoli, è quella che ci riguarda personalmente e sarà uno scavare su noi stessi. La seconda sarà un interrogarsi sul modo con cui noi gestiamo il rapporto con i clienti occasionali. Cioè da cosa sono distinti questi clienti occasionali e noi come ci relazioniamo a loro. La terza invece sarà sulla gestione dei conflitti, perché esistono anche conflitti, il motivo del fatto che siamo cristiani. Quindi ci sono degli avversari. Negarlo sarebbe ingenuità, ma se non altro perché c'è l'opera il male, che si oppone costantemente al bene che viene da Dio. Quindi i discepoli e pertanto noi, e pertanto coloro che fanno parte di una comunità, coloro che vivono la sequela di Gesù come una cosa che caratterizza la loro vita. I discepoli nel Vangelo fanno un cammino preciso, cioè è tutto un itinerario che Gesù fa compiere loro con una grande pedagogia con cui li conduce a conoscerlo sempre di più, a diventare sempre più suoi collaboratori e suoi amici. Soprattutto il Vangelo di Marco scandisce questo itinerario spirituale dei discepoli. Molti anni fa oramai fu fatto un bel libro su questo tema, pubblicato dal Cardinale Martini, che io ho riportato qui, che si intitola appunto L'itinerario spirituale dei dodici, che è un testo ormai fondamentale per cercare di capire qualcosa di questo tipo di argomento. Allora, che cosa caratterizza la figura dei discepoli? Cioè, da che cosa sono tratteggiati i discepoli? Qual è la loro carta d'identità? Alla luce della loro carta d'identità, noi dovremmo comprendere la nostra carta d'identità come cristiani. La prima cosa, ed è raccontata nel capitolo 3 di Marco, è che i discepoli sono chiamati, mentre gli altri non sono chiamati. Per cui quando noi usiamo lo slogan che Gesù chiama tutti, mi permetto di dire che non è vero. Non è assolutamente vero. Gesù, lo vedremo nella seconda meditazione, guarisce alcune persone, parla con altre, porta l'annuncio di salvezza in casa di altre, ma non li chiama. Non li chiama. Gesù chiama alcuni che diventano parte della sua comunità. Ora, nella Chiesa per un certo periodo c'è stata l'identificazione di questi chiamati con i consacrati. Anche questa identificazione è un'identificazione dalla quale, per fortuna, ormai da un po' di anni si sta uscendo. I chiamati non sono i consacrati. I chiamati sono coloro che fanno parte in maniera seria della comunità cristiana e diventano degli abituali di Gesù, non nel senso che è una stanca abitudine, che il loro abito è quello di Cristo. Poi all'interno di questa chiamata si specifica uno stato di vita, quindi c'è il laico e c'è il consacrato, ma i chiamati sono anche i laici, quindi siete voi. Pertanto, se il primo statuto del discepolo è quello di essere stati chiamati, è importante capire per voi come è venuta questa chiamata. Cioè, quando avete avvertito che il Signore vi chiamava a seguirlo? Perché un conto è ritrovarsi all'età che abbiamo, cristiani e frequentanti ad esempio dell'Eucaristia, per una sorta di abitudine, nel senso negativo della parola, cioè una routine. Ho sempre fatto questo, sono sempre andato a messa, ho sempre frequentato, ho sempre fatto i gruppi, eccetera, eccetera. Un conto è sapere che c'è stato un momento, una chiamata precisa del Signore, che tu hai avvertito e alla quale hai risposto sì. Nella preghiera chiedersi quando per noi c'è stata la chiamata è importante. E quindi fare una differenza tra una vita cristiana intesa come essersi ritrovati su questa barca e una vita cristiana intesa come risposta ad una chiamata del Signore. La seconda caratteristica di questo statuto dei discepoli è che vengono chiamati per quale motivo? Per stare con lui. Il testo di Marco 3 dice: li chiamò perché stessero con lui. Quindi il motivo della chiamata non è perché facessero i suoi collaboratori, non è perché avessero una missione, la missione ce l'hanno solo alla fine di tutto l'itinerario pedagogico che gli fa fare. Ma li chiama perché stessero con lui. Quindi non è la chiamata perché devi collaborare all'attività della parrocchia, non è la chiamata al volontariato, non è la chiamata a fare qualcosa, è la chiamata a frequentare sempre di più il Signore. Ora si sta con il Signore attraverso la preghiera, evidentemente, si sta con il Signore attraverso i sacramenti, ma questa è una questione di cuore. Cioè, stare con il Signore vuol dire sentirsi in sua compagnia nelle cose che si fanno durante la giornata. Sentirsi alla sua presenza nel nostro agire quotidiano. A questo vengono chiamati i discepoli. E per cui interpellare se stessi, interpellare nel silenzio il proprio cuore su questo aspetto è altrettanto significativo, importante, no? Io sono uno che sta con il Signore. O che ha a volte troppa fretta di fare. Sempre cose buone, eh? Fare cose per la Chiesa, per la comunità, per gli altri, no? Qui c'è una grande, cioè in tanti ambiti ecclesiali c'è proprio una grande identificazione dell'idea che tu sei chiamato a fare cose per gli altri. Tu devi agire per gli altri. E dico, guardate che questo veramente viene dopo, ma non perché sono io a dirlo, perché è percorso del Vangelo che è così. Cioè, anche altre associazioni fanno cose per altri, no? E sono lodevoli, lodevolissime. Ma la comunità dei discepoli non è innanzitutto quella che fa cose per altri, è quella che sta con il Signore, che cura il rapporto con Lui, che custodisce nel cuore questa presenza e si sente da questa presenza accompagnato quotidianamente. La terza caratteristica di questo statuto dei discepoli è che Gesù dice apertamente, qui siamo nel capitolo 4 del Vangelo di Marco, dopo averli chiamati perché stessero con lui, dice ai discepoli: a voi è stato dato conoscere i misteri del regno di Dio, a quelli di fuori non è dato. Sono parole letterali del Vangelo queste. Quindi i discepoli sono messi a conoscenza dei misteri del regno di Dio. È chiaramente da approfondire come frase, no? Come parola. Però una constatazione balza all'occhio, no? Si parla di conoscenza, quindi di modo di comprendere le cose, di modo di comprendere la vita, di modo di comprendere la società, cultura. La comunità cristiana, che è la comunità dei discepoli, che è la comunità degli abituali della frequentazione di Gesù, è quella fatta da persone che hanno un criterio di valutazione delle cose plasmato dal regno. Quindi hanno delle interpretazioni di quello che succede diverse. Secondo la logica del regno di Dio, secondo la logica dello spirito, non secondo la logica della cultura, secondo la logica dell'economia, secondo la logica del mondo. Proprio perché a loro è stato dato di conoscere i misteri del regno. Quando il Vangelo parla di regno di Dio, vuol dire Dio che regna, quindi Dio che è all'opera. Parlare di Dio all'opera significa che l'iniziativa è la sua e che l'uomo è colui che accoglie nella disponibilità l'iniziativa di Dio. Quindi i discepoli sono messi a conoscenza del regno in quanto sono coloro che si sono manifestati più disponibili a lasciare agire a Dio nella loro vita. Quindi c'è una grandissima differenza tra la figura del discepolo, che è un frequentante abituale di Gesù, e la figura di colui che progetta la sua vita cristiana secondo un preciso disegno e decide che cosa vuole fare, che cosa non ne vuole fare. Lasciare che sia Dio all'opera vuol dire che Dio non è manipolabile. Dio non puoi ricattarlo, ad esempio, con il tuo agire bene. Non puoi immaginare che faccia quello che tu desideri. Quindi capite che crolla tutta una figura di frequentante della chiesa, della comunità, che vive il cristianesimo come il fare le cose buone perché in coscienza ti vuoi sentire a posto davanti a Dio. Quindi vuoi che Dio in qualche modo poi assecondi i tuoi desideri. La comunità dei discepoli è la comunità di coloro che non hanno questa immagine di Dio. E in questo c'è la conoscenza dei misteri del regno, capite? Perché il Dio inteso così, il Dio inteso come quello che tu manipoli, come quello che dovrebbe tendenzialmente fare quello che tu ti aspetti, e allora tu cosa fai? Tu gli offri i buoni comportamenti, il tuo impegno nella comunità, il tuo stile, no? E lui in cambio cosa ti dà? La sua vicinanza. Questo è un Dio pagano, eh? Questo è proprio il paganesimo. Gesù li prende e dice: voi avrete una conoscenza diversa di Dio. A voi sarà dato di conoscere il mistero del regno, agli altri no, gli altri continueranno a pensare a Dio così, come un idolo. Ma voi no, voi lo penserete diversamente. Voi, perché siete stati chiamati, perché siete in comunione con Lui, stessero con Lui, voi sarete a conoscenza dei misteri del regno, cioè comprenderete che Dio è sovranamente libero, che è Lui che prende l'iniziativa, che è Lui che agisce, a noi è chiesta la nostra disponibilità di cuore a lasciarla agire. I misteri del regno quindi sono primariamente esattamente questi, no? Capite che questo crea una comunità nella comunità, cioè se io devo pensare, se tutti quelli che vengono a messa nella domenica, alla domenica, hanno questo stile o questo pensiero, mi sento di dire no, no. Però da qui dire che allora dobbiamo gettare la spugna e non dire come le cose stanno, evangelicamente parlando, e come è fatta la comunità dei credenti, ecco, penso che anche questo non sia giusto, no? Quindi, e mi permetto di introdurre anche un'altra cosa, quando parliamo di comunità di discepoli e di comunità di credenti, proprio perché abbiamo questa visione dei misteri del regno di Dio, noi non identifichiamo questa comunità come moralmente connotata, cioè sono i più bravi, i più buoni, i più giusti, quelli che non criticano, quelli che non parlano, quelli che... No, ma no, ma alla fine i discepoli, guardate, sono quelli che lo tradiscono tutti, eh. Sono i più buoni di tutti. Cioè, uno intascava denaro, rubava, l'altro era geloso di quell'altro, l'altro gli dice al Signore non ti accadrà mai, si becca un Satana, nessuno viene chiamato Satana tra gli abituali, eh. Ma nemmeno tra gli avversari viene chiamato Satana, ma Pietro sì, che era un discepolo. Quindi l'idea che la comunità dei discepoli, dei chiamati, che stanno con Gesù, che sono messi a conoscenza dei misteri del regno, sia la comunità dei perfetti moralmente, Non c'entra col Vangelo. Questa lasciamola alla gente di fuori. La gente certo che valuterà così, no? E dirà: va quello ha messo tutte le domeniche, quello frequenta i gruppi e poi sparla male degli altri. Quello è moralmente come te. Ma la differenza, se la vorrai notare in lui, è che lui sarà pronto e disponibile a lasciare agire Dio nella sua vita. E non manipolerà il Signore e non imprimerà le sue idee su cosa Dio deve fare. Se dovessi identificare una differenza da un punto di vista interiore, non morale, dico che un discepolo, che è uno che lascia agire Dio, lascia a Dio l'iniziativa, è uno globalmente che matura uno sguardo più fiducioso sull'esistenza rispetto a chi nella comunità di discepoli non c'è. Quindi la differenza non è morale, poi diverrà anche tale perché tu vuoi certamente fare il bene, lo vuoi fare come gli altri, ma la differenza sta nell'aver accolto la buona notizia o non averla accolta, no? Cioè un discepolo è uno che ha accolto la buona notizia, quindi il suo sguardo è sulla vita. Si sgancerà dal pessimismo che accompagna tanti, dall'angoscia che accompagna altri, dall'ansia che caratterizza i nostri tempi. Si sgancerà da tutto questo. Questo sì fa la differenza del discepolo. Questo ti fa fare la domanda se trovi un discepolo che è totalmente negativo, che è pessimista, che vede soltanto buio, scuro e nero, dici ma questa è la buona notizia, l'ha accolta o non l'ha accolta? Questa sì è una domanda. Ma se pecca il discepolo, come pecca chi non fa parte della comunità? Questo non è motivo per dirsi questo è vicino a Dio o non è vicino a Dio. Tant'è che i peccatori alla fine sono quelli che hanno capito di più Gesù, quindi pensare che il discepolo è quello che toglie dalla propria vita la dimensione del peccato, quindi toglie la dimensione del perdono, perché le due cose sono evidentemente collegate. Fatemi capire come può stare in piedi questa cosa. Ora quindi, ecco. Penso che ci sia carne al fuoco per riempire il proprio silenzio di interrogativi, di domande, chiedersi io dove sono, ma non con l'idea di dover tirare un bilancio morale su se stessi, no? Ma l'idea di dover rinnovare la propria adesione. Quando il Signore mi ha chiamato e avvertito come un momento in cui qualcosa è mutato in me, nella mia adesione alla comunità dei discepoli, no? Quanto custodisco questo stare con lui, questo essere con lui e godere della sua compagnia? E quanto mi abbandono fiducioso a questa logica del regno, di Dio che regna. Cioè, se Dio non regna, non c'è il regno di Dio. Scusate il gioco di parole. Dio regna vuol dire che se io guardo la vita intorno a me, non posso pensare che è tutto un insieme di robe che non funzionano. È tutta una catastrofe. È tutto un danno. E se no Dio non regna, no? Che non significa che non accadono le cose brutte, eh? Accadono, accadono, accadono le epidemie, accade che la gente muore, che muoiono le persone giovani, che si ammalano, che ci lasciano, che le famiglie si separano, accadono. Ma poi queste stesse cose possono essere vissute nella logica di Dio che regna o nella logica del regno di Dio che non esiste. E questo fa la differenza di chi appartiene alla comunità dei discepoli. E noi dovremmo essere dentro questa comunità dei discepoli. Ogni volta ad una meditazione io affiancherò un allegato, magari gli daremo una letturina insieme, poi resta a voi, di modo che possiate approfondire la preghiera. Stavolta sono due perché sono entrambi molto brevi, uno è Martini, l'altro sono due righe che ho già citato da qualche altra parte, in qualche altro gruppo, ma non mi ricordo quale onestamente, prese dal Regno di Carrère. Io penso che lui da attuale ateo, in molte pagine di questo libro Il Regno l'abbia capito molto meglio di tanti credenti. Allora, la prima di Martini. Il discepolo è quindi invitato a passare da un'idea umanamente prefabbricata di Dio, in cui tutto è predisposto, in cui egli può appoggiarsi ed ottenere ciò che vuole facendo questo o quell'altro atto di culto, ad un Dio che misteriosamente interviene e lo conduce con bontà, ma che lo porta laddove lui vuole attraverso l'iniziativa evangelica di salvezza che per l'uomo è sempre imprevedibile e sconcertante. In Marco, difatti, l'ultimo testo in cui Gesù ci parla di Dio è il testo più drammatico del Vangelo. Sulla croce Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come mai si chiude con questo brano la serie dei pochi accenni al mistero di Dio in Marco? Proprio perché in esso abbiamo il culmine di questa rivelazione, il Dio che viene presentato nel Vangelo, il Dio a cui tutto è possibile, il Dio che ha in mano ogni cosa e al quale noi ci abbandoniamo totalmente, non è obbligato a fare ciò che noi da Lui attendiamo e può anche esteriormente abbandonarci come ha abbandonato il suo figlio. È chiaro che nelle parole di Gesù c'è anche il senso di speranza, ma non bisogna dimenticare che sono parole di abbandono. Dio ha lasciato il Cristo in una situazione di amarezza, di desolazione esteriore, di derelizione umana, come se l'avesse effettivamente abbandonato. Il discepolo è quindi invitato a riflettere attentamente. Guarda che la via per cui ti metti non è una via facile, una via in cui Dio ti assicurerà di successo in successo, una riuscita già da te programmata. Ma ti metti nelle mani di un Dio misterioso che è buono, che vuole di te il meglio, ma non a modo tuo. È l'abbandonarsi totalmente al mistero di Dio per tutte le sorprese che ad ogni momento, ad ogni età dell'esistenza, egli può manifestare. E questo è veramente il tratto del discepolo. Carrère invece, appunto, ha questi momenti in cui con una lucidità incredibile coglie e con un tono poetico e letterario coglie la verità del regno, e su questo tema dell'abbandono a Dio, a queste righe, lui percorre questo. Il libro è un percorso sulla figura di Paolo, così come ne parla Luca, e poi da Paolo passa al Vangelo di Luca e cerca di chiedersi che cosa sia in realtà il messaggio e l'annuncio di Gesù, no? Lo fa da ateo dopo essere approdato all'ateismo dopo anni di frequentazione, quindi Carrère è uno che è stato un abituale, ma serio, messo tutte le domeniche a ritiri, poi improvvisamente da un giorno all'altro lasciato tutto questo, diventando non un avversario, perché non ha mai di fatto criticato il messaggio di Gesù, ma un occasionale, perché dice: io ogni tanto poi ritorno a qualche pagina del Vangelo, la riprendo, vado a riprendere i miei diari. Quindi questo libro è un po' il collage dei suoi diari, delle sue domande sul Vangelo e sul nucleo del messaggio di Gesù. Lui racconta che a un certo punto è stato coinvolto, suo malgrado, in un incontro con una comunità di disabili, e a un certo punto questa comunità di disabili lo porta ad una festa e lui non ci vuole andare perché è un intellettuale, insomma, l'imbarazzo degli intellettuali, no? Dice: io mi sento a disagio a mettermi lì, fare sti canti, eccetera, eccetera. Però ci va, suo malgrado. Questa festa ritiro, perché di questo si tratta, dura un paio di giorni e lui accade questo che adesso vi leggo. Il giorno seguente, domenica dopo pranzo, il ritiro finisce. Prima di separarci e tornare a casa, cantiamo tutti un canto religioso del tipo Gesù che sta passando. La deliziosa signora che si occupa di Elodie, la ragazza Down, ci accompagna alla chitarra e siccome è un canto allegro, tutti cominciano a battere le mani, i piedi, a tempo, a dimenarsi come in una discoteca. Con tutta la buona volontà del mondo, sinceramente non riesco a prendere parte ad un così intenso momento di kitsch religioso. Canticchio vagamente, con la bocca chiusa, mi dondolo, prima su un piede, poi sull'altro, aspetto che finisca. Improvvisamente sbuca accanto a me Elodie, che si è lanciata in una specie di farandola. Mi si pianta davanti, sorride, getta le braccia in aria, ride di cuore e soprattutto mi guarda. Mi incoraggia con lo sguardo. E nel suo sguardo c'è una tale gioia, una gioia così pura, così fiduciosa, così abbandonata, che comincio a ballare come gli altri, a cantare che Gesù mi sta passando accanto. E mi salgono le lacrime agli occhi mentre canto, ballo e guardo Elodie, che intanto si è scelta un altro partner. E devo ammettere che quel giorno, per un attimo, ho capito che cos'è il regno.